non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Στα παιδιά έλα πάρε και το χούτο μικρό μικρό
Eccoci qui, allora, 1535 Radio Città Aperta.it, come preannunciato la nostra finestra sulla musica italiana del 76 l'abbiamo spostata alla parte conclusiva della puntata della Bottega del Forno di oggi, giovedì 28 aprile 2026, e lo abbiamo fatto perché abbiamo la possibilità di parlare molto più approfonditamente del solito della musica italiana di 50 anni fa, riferendoci a un album in particolare che si chiama Maledetti Modì, e per aiutarmi in questa operazione ho la fortuna di avere un ospite illustre, esperto sugli area in generale e in generale anche sulla musica italiana degli ultimi 50 anni, quindi con grande piacere accogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta Donato Zoppo. Ci sei?
Ciao Fabrizio, buon pomeriggio, grazie.
Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ricordiamo che il nostro ospite Donato è tra l'altro autore di un libro specifico dedicato in generale agli Area, ma soprattutto al primo album degli Area, Arbeit macht frei. Però insomma, immagino che quando uno si innamora degli Area li sappia, come dire, declinare in tutte le declinazioni, appunto in tutte le sue sfaccettature. Noi possiamo affermare che questo in realtà è l'ultimo album degli Area, così come diciamo li ricordiamo nella formazione originale, no?
Sì Fabrizio, sì, Maledetti, che esce alla fine del 76, di fatto è l'ultimo album degli Area per come noi li intendiamo, perché poi due anni dopo, nel 78, col disco Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano, ci saranno in meno due pezzi importanti, ossia Paolo Tofani e Gianni Sassi, che erano determinanti proprio per la proposta artistica degli Area. Quindi di fatto Maledetti chiude un periodo, chiude un'epoca, anche perché poi il batterista Giulio Capiozzo e Restavo Lazzi, il bassista, lasciano gli Area durante le registrazioni di Maledetti, vengono sostituiti poi da Walter Calloni e Hugh Bullen in alcuni brani, e questo comunque è indicativo del fatto che il gruppo era in una fase molto delicata. Però a pensarci bene, al di là degli Area, il periodo 76-77 è un periodo di eccezionale transizione per la musica italiana, per i rock in particolare, perché stava un po' finendo la stagione del progressive rock. C'era un'avanzata di nuovi cantautori, penso a Eugenio Finardi, Gianfranco Manfredi, c'era stata l'apertura di Nanni Ricordi, dell'Ultima Spiaggia, che aveva quindi preso anche Enzo Iannacci, Ricky Gianco. Quindi c'è un momento di grande fibrillazione per la canzone d'autore italiana, che in quella fase tende anche a superare il rock. Pensiamo anche a figure come Claudio Rocchi, Edoardo Bennato, De Gregori. È un periodo,
ricordiamoci,
di grande...
a proposito di De Gregori, che poi di questi tempi in aprile ci fu il famoso processo al, esatto, Palalido, insomma, quindi erano, sì, anni che non solo diciamo dal punto di vista strettamente musicale, ma anche proprio dal punto di vista dell'interazione tra chi la musica la faceva e chi la ascoltava, sono stati anni febbrili, proprio particolarmente complicati, ecco.
Sì, febbrili penso sia l'aggettivo migliore, perché al di là della difficoltà di terminare anche un concerto all'epoca, visto le frequentissime contestazioni, però soprattutto rispetto ai tempi molto bui, molto piatti, molto deboli della nostra contemporaneità, quegli anni 70 effettivamente erano febbrili. Per quanto mi riguarda personalmente, io preferisco sempre che ci sia la dialettica, anche se forte, rispetto alla piattezza, e quel periodo, anche grazie al contributo degli Area, era molto ricco di stimoli. Lo stesso Maledetti, che è un disco concettuale, è pieno davvero di idee, di proposte, ma perché quell'organico lì, con ancora la presenza di Gianni Sassi e di Paolo Tofani, era effettivamente un organico dove c'era all'interno uno scontro creativo che era il segreto degli Area.
Io credo, ricordiamo Gianni Sassi, tra l'altro poi il fondatore dell'etichetta Cramps. Tu parlavi prima di Eugenio Finardi, ma ricordiamo anche Alberto Camerini, insomma.
Camerini
è stata veramente una risorsa importante anche non solo a livello musicale, ma anche a livello creativo, grafico, insomma, era un pubblicitario di quelli veramente geniali, ecco, quindi insomma.
Beh, premesso che senza la Cramps non ci sarebbero stati gli Aria, non avremmo avuto gli Archi e Mestieri, lo stesso Finardi e tanti altri.
Il Volo, il Volo mi sa che uscì per il numero uno, però comunque l'ambiente era quello.
Esatto, quindi premesso questo, Gianni Sassi è stata una figura fondamentale, ancora oggi a rischio di oblio, proprio perché era una figura non incasellabile, pubblicitario, situazionista, fotografo, grafico, discografico. Negli anni Ottanta poi fu l'ideatore di Milano Poesia, che fu la più importante rassegna di poesia, una delle più importanti al mondo, fu editore per riviste anche non prettamente musicali come La Gola, come Alfabeto, insomma lo ricordiamo davvero fu definito l'inventore del marketing culturale.
E tra l'altro, a proposito di marketing, ricordiamoci anche che utilizzò un giovanissimo Franco Battiato come modello per una campagna pubblicitaria quasi a insaputa dello stesso Battiato, che però insomma contribuì a far parlare di questo emigrante siculo alle prese con la nebbia di Milano, no?
Eh sì, lo abbiamo visto anche nel recente film su Battiato, la parte iniziale dopo l'infanzia, vede protagonista anche un Gianni Sassi, secondo me dipinto in maniera un po' eccessiva, ma insomma è stata una scelta di sceneggiatura.
Un po' quasi, però, da fiction, giustamente.
Sì, però per tornare a Sassi, fu determinante, perché quando io scrissi il libro sugli Aria e ho dialogato tantissimo con Fariselli, Tofani e Tavolazzi, tutti e tre mi raccontavano come nascevano gli album, nei quali non c'era soltanto la realizzazione della musica in studio e basta, c'erano queste lunghissime, tanto estenuanti quanto stimolanti, riunioni creative con Sassi e con tutti gli intellettuali che poi frequentavano la Cramps. Quindi quei dischi non erano soltanto l'insieme di musica e parole, erano dei veri e propri documenti storici nei quali si cercava di tradurre in musica una o più ipotesi di lettura della società dell'epoca. Maledetti, che è un concept album a carattere distopico, fa perfettamente parte di quel periodo in cui effettivamente il desiderio di rivoluzione, ma anche la pratica rivoluzionaria, erano sempre più a portata di mano.
Ricordiamo appunto, per esempio, il brano che abbiamo scelto per aprire la nostra chiacchierata, Gerontocrazia, è proprio la teorizzazione di una delle, diciamo, uno dei capitoli, dei capisaldi, quasi come se fosse una costituzione, che appunto prevede il potere agli anziani come appunto depositari della memoria del passato. Quindi in questi giorni che abbiamo parlato di resistenza, abbiamo parlato appunto dell'importanza della memoria, questo discorso ci casca proprio a pennello, insomma, loro lungi dal pensare appunto che bisognava avere semplicemente un approccio storiografico di quello che gli anziani potevano rappresentare o potevano raccontarci, però questo discorso del rispetto delle persone anziane, che poi tra l'altro è anche alla base di molta filosofia orientale, insomma in Giappone gli anziani sono più importanti dei laureati, dicono, no? E quindi insomma questo aspetto anche ideologico, fortemente ideologico, di questo concept album è fondamentale, cioè non ci si può limitare a dire questo come suona o come canta, c'è tutto un concetto che, proprio come dicevi te, Donato, è il frutto di queste riunioni quasi interminabili che corredavano la stesura di un lavoro, no?
Sì, intanto ecco, bisogna fare due premesse che secondo me sono molto utili. La prima è che parliamo di un disco concept, un concept album, il che significa che non c'è una semplice sequenza di brani, una semplice sequenza di canzoni, una autonoma dall'altra, ma si tratta di una storia che viene raccontata attraverso un intero album, ed era una peculiarità tipica dei gruppi degli anni 60 e 70, che si erano impossessati dello spazio del 33 giri e utilizzavano quindi questo respiro più ampio per raccontare delle storie. I concept album, ancora di più le opere rock, pensa a The Wall di Pink Floyd, pensa a The Lamb dei Genesis, ancora più indietro a Tommy degli Who, sono stati un momento altissimo, perché hanno dimostrato che i gruppi rock non erano semplicemente quindi insiemi di ragazzi trasgressivi, ma erano dei veri e propri ensemble di intellettuali. Detto questo, c'è anche da dire che nel periodo in questione, cioè degli anni 70, in cui si ragionava su un'ipotesi di rivoluzione trasformazione della società, quindi di cambiamento, di affermazione di nuovi valori, questo disco Maledetti è un punto di riferimento importante, è un concept cosiddetto distopico perché si guarda a una sorta di società del futuro, infatti credo che loro stessi l'abbiano definito progetto di fanta sociopolitica, in cui praticamente al centro del racconto c'è la perdita della coscienza del mondo e quindi brano dopo brano vengono avanzate delle ipotesi, il potere passa alle donne e in alcuni brani il potere passa ai bambini, penso al brano Giro Giro Tondo, e poi Gerontocrazia, il brano di cui parlavi, c'è la visione del potere agli anziani perché hanno la memoria del passato, questo in estrema sintesi questo concept, quindi ecco una cosa che come dire, alle orecchie dei noi contemporanei di adesso può sembrare molto, come dire, presuntuosa, molto ambiziosa, ma invece questa scelta concettuale era davvero in linea con gli anni 60-70. Gli Area da questo punto di vista sono stati un gruppo che aveva una precisa visione della società e anche della musica come veicolo di cambiamento. Oggi noi l'abbiamo persa questo potere della musica come strumento di cambiamento, strumento di educazione delle coscienze, l'abbiamo completamente smarrito. Credo che questa sia stata una grande perdita che abbiamo subito dagli anni 80 in avanti.
Sicuramente, e tra l'altro poi il pulpito dal quale parlavano gli Area era un pulpito conquistato con il sudore della fronte e con una credibilità che nel corso degli anni proprio la loro pratica politica quotidiana non metteva in discussione, nel senso che io immagino una proposta ideologica o comunque anche se vogliamo rivoluzionaria quanto in Italia può essere bersaglio immediato di critiche e di, appunto, di contestazioni, ma partita dagli Area e da tutto quello che loro avevano rappresentato nel corso degli anni, aveva un'aura di, come dire, serietà e di profondità che era al di sopra di ogni sospetto, no?
Beh sì, c'è anche da dire che gli Area poi per preservare la loro integrità artistica hanno cercato di essere il più possibile presenti nei palchi di tutti quanti i festival in cui la contestazione era all'ordine del giorno, non soltanto verso gli stranieri, pensiamo a
Led Zeppelin, certo.
Esatto, a partire dai Led Zeppelin comincia quella stagione di contestazioni, passa anche contro Lou Reed, contro i Traffic, contro Santana, anche gli Area venivano contestati perché l'idea era quella che la musica fosse di tutti e che quindi non si doveva pagare, e Patrizio Fariselli più di una volta mi ha raccontato che comunque loro, pur di esserci, pur di portare la loro testimonianza, cercavano di ridurre al massimo le loro paghe, i loro compensi, ma comunque bisogna tenere presente che erano musicisti, facevano una musica estremamente difficile, non erano né Baglioni,
certo, né tantomeno stavano con la chitarretta da menestrelli, insomma, quindi c'era un'amplificazione,
certo.
C'era un service, come si dice,
sì,
adesso, no?
Sì. Sì, e la cosa più importante secondo me qual era però? Che è vero che gli Area erano all'interno quindi di questo grande movimento di contestazione nato dal 68 in poi, però avevano una peculiarità per la quale io li ritengo davvero un qualcosa di eccezionale. Non erano un gruppo dogmatico, avevano questo desiderio costante di mettere in discussione certi dogmi del mondo della sinistra dell'epoca, anche quella più radicale. Quindi sono stati davvero un gruppo libero e soprattutto, se ci atteniamo esclusivamente al dato musicale, ancora oggi è difficilissimo incasellare gli Area. Non sono un gruppo di rock progressive come la PFM, il
Banco. Non sono neanche un gruppo di jazz.
Ma assolutamente non sono neanche un gruppo di jazz rock, non sono un gruppo di world music, sono un gruppo che ha messo insieme tutte queste anime, le ha amalgamate e le ha unite poi ad una ricerca nei testi che era assente. Forse l'unico possibile accostamento a livello internazionale era nella musica di Frank Zappa, che però aveva un approccio più satirico, più umoristico, che invece gli Area non avevano perché era un gruppo molto più
rigoroso, molto più
sì. Però ecco, io mi sento di dire che l'unico possibile accostamento forse era proprio la musica di Frank Zappa.
Senti, io ti pregherei di entrare un pochettino più nello specifico, se possibile, appunto, del concept album, perché è, diciamo, una caratteristica di questo lavoro in maniera particolare, ma proprio di quegli anni, come dicevi te, e molti hanno utilizzato la possibilità del long playing per poter non limitarsi alla canzonetta dei tre minuti, ma poter allargare il proprio discorso. Hai fatto degli esempi particolarmente illustri. Questo discorso, per esempio, del potere, no? Io penso che sia, per esempio, il potere alle donne. Ricordiamo che non era, cioè, parliamo di anni in cui, tanto per dire una cosa, lo stupro non era ancora un delitto contro la persona, ma era un delitto, sì, contro la morale. E quindi quello che noi adesso, con tutte le fatiche attuali, quindi a 50 anni di distanza, però riteniamo un discorso almeno in teoria consolidato, dato un pochettino per pacifico, all'epoca non era così banale. Insomma, voglio dire, non c'erano neanche donne nel gruppo che potevano in qualche maniera stimolare o istigare la discussione in questa direzione. Quindi, se vogliamo, c'era anche questa particolare lungimiranza, non lo so, questa visione molto molto progressista, se vogliamo, no?
Ma guarda, questo è un ragionamento che io condivido molto, Fabrizio, perché anche prima abbiamo provato a contestualizzare questo album, però lo abbiamo fatto all'interno di una storia della discografia. Se invece lo contestualizziamo all'interno della storia d'Italia, o se vuoi anche d'Europa, i temi trattati, come ad esempio il potere alle donne nel brano Scam, sono temi molto forti. Teniamo presente che nel 75 in Italia c'è la riforma del diritto di famiglia, quindi viene abolita ad esempio la dote, ma non pensiamo che all'estero, poi in Europa, le cose stessero meglio. Se non ricordo male, la omosessualità è depenalizzata nel 68-69 in Inghilterra, nella laica Inghilterra,
dove andavi proprio in galera se ti beccavano come omosessuale, insomma, tra l'altro.
Sì, quindi parliamo di una società che si stava secolarizzando sempre di più, si stava laicizzando sempre di più, nella quale però le donne avevano una posizione sicuramente minoritaria rispetto all'uomo, tant'è vero che gli anni 70 sono anni del femminismo, sono anni in cui ad esempio si attacca quella musica che era più vicina ad una visione maschile. Pensiamo ai testi di Mogol, storicamente considerati maschilisti o patriarcali e così via. E quindi l'idea soltanto che in un disco concept di un gruppo di uomini in un contesto prettamente maschile, perché poi all'interno della Cramps, tolta qualche figura, il resto era sostanzialmente maschile, ecco, già l'idea stessa di un brano che parli di potere da attribuire alle donne è un gesto
rivoluzionario. Certo.
Sì, questo sì.
Senti,
ma in generale, senti, la riflessione sul potere, che io ritengo molto azzeccata, perché è anche in linea con l'ultimo Pasolini, quello di Salò, che poi muore l'anno prima, è in linea quindi con i romanzi di Leonardo Sciascia, è in linea in generale con i grandi concept anche inglesi, che avevano tutti quanti, nella maggior parte dei casi, pensa ai King Crimson, pensa ai Genesis, questa dimensione distopica, ossia si spostava in una dimensione, in un orizzonte futuro, la critica all'esistente. Era un modo in linea anche poi con la grande letteratura, con Orwell, con 1984, con Arancia Meccanica, no? Questa dimensione distopica si è sempre rivelata utile, perché sposti il racconto, sposti la narrazione in un futuro o in un altro luogo, ma in realtà quello che stai facendo è criticare fortemente il presente, la realtà in cui vivi.
Senti, il discorso necessiterebbe forse di un paio d'orette solo dedicate, direi, a questo ragionamento. Come dico in questi casi, il tempo è tiranno.
Sì.
Io chiuderemo con Giro Tondo, perché il programma tassativamente deve chiudersi intorno alle 16. Però appunto questa Giro Tondo è invece un altro capitolo rivoluzionario, cioè il potere ai bambini. Cioè, c'era stato, per carità, Gianni Rodari, c'erano state Don Lorenzo Milani, la stessa Montessori, se vogliamo, insomma, c'erano parecchie avvisaglie di una, come dire, attenzione particolare all'educazione dell'infanzia. Ma anche in questo caso, addirittura affidargli il potere, quando invece i ragazzini all'epoca erano probabilmente tenuti in considerazione solo, come tuttora lo sono, come oggetto di commercio, nel senso di oggetto, target per commercializzare qualche cosa. Lì si cominciava, che ne so, la TV dei ragazzi, i giocattoli, eccetera, eccetera. Però addirittura farli diventare un centro di potere è qualcosa di altrettanto rivoluzionario, no?
Sì, ma in qualche modo quest'idea, questa ipotesi del potere ai bambini è in linea con il grande slancio di fantasia che arriva col 68, no? La fantasia, l'immaginazione al potere è uno degli slogan del 68, e l'idea che la possibile ipotesi di una società futura sia quella di attribuire il potere ai bambini perché hanno la fantasia, l'entusiasmo,
l'innocenza, la purezza, se voglia, ecco, bravo.
Sì, è una, anche questa è una grande ipotesi di volere rivoluzionaria.
Senti, io ovviamente mi dispiaccio di dover in qualche modo interrompere sul più bello la nostra chiacchierata, però ti chiedo un'ultima riflessione. Tu parlavi, sì, della figura poco valorizzata e poco ricordata di Gianni Sassi. Se vogliamo la possiamo anche abbinare, fatte le dovute proporzioni, con quella di Demetrio Stratos, parlare proprio del fatto che l'Italia, più che altrove, è il posto dove la memoria di personaggi che in altri posti avrebbero strade intitolate, premi letterari dedicati, riunioni, simposi e quant'altro alla loro memoria, qui neanche da morti riusciamo a valorizzarli a sufficienza.
Beh, Fabrizio, l'Italia è pur sempre il paese del Festival di Sanremo, e quindi è il paese in cui la canzone, quella che un tempo si chiamava canzonetta, è il punto di riferimento anche nella memoria collettiva, e quindi è più facile ricordare un cantante o una cantante che ha dominato la classifica per un'estate piuttosto che ricordare una figura come quella di Demetrio Stratos, che non ha soltanto dato un contributo prettamente musicale con gli Area, ma che è stato anche uno sperimentatore sulla voce, cioè ha insegnato a chi è venuto dopo di lui che la voce non è soltanto, ecco, intonazione, non è soltanto emissione, ma è anche un discorso politico. Lui stesso, nel forzare i limiti della voce, nel portare il canto ad una nuova dimensione, lo faceva perché era chiaramente una lettura politica. Lui stesso faceva l'esempio che se io vado in palestra e alleno soltanto il braccio destro, si svilupperà soltanto il muscolo del bicipite destro. Stessa cosa con la voce contiene delle possibilità rivoluzionarie che però non vengono fuori se noi pratichiamo soltanto musica leggera. Viceversa, dove la musica è rivoluzionaria, anche la voce deve esprimere questo impatto rivoluzionario. Chiaramente una figura del genere è una figura, insomma, scomoda, e quindi è inevitabile che non sia ricordata dai più. All'estero sicuramente sarebbe stata ricordata in maniera molto più responsabile e anche molto più riconoscente.
Io ricordo tanti anni fa, non stavo cercando di ricordarmi quando, probabilmente fine anni 2009, un attimo che è caduta la linea, un attimo solo. Intanto facciamo ascoltare un pezzo di brano.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Riprendiamo la conversazione con Donato Zoppo, nostro ospite, che appunto ci parla degli Area di Modì. Stavo dicendo che mi ricordo un bellissimo documentario che vidi al Cinema Aquila, si chiamava La voce Stratos, che appunto ricordava la figura di Demetrio Stratos, con interviste alla moglie, agli altri musicisti che erano stati coinvolti che avevano avuto contatti con lui. Insomma, io adesso mi sorprendo che non ce ne sia più traccia, che non venga trasmesso ad ogni anniversario, ad ogni celebrazione, ad ogni piesto spinto, perché in realtà, voglio dire, è fondamentale che noi attraverso l'esempio di personaggi, abbiamo parlato di Demetrio Status, parlavamo prima di Gianni Sassi, è lì che dobbiamo andare a cercare dei riferimenti per qualche cosa da costruire oggi, non necessariamente diciamo pensando a Pippo Baudo, con tutto l'affetto e l'ammirazione per un personaggio che nel suo genere è stato, come dire, più unico che raro, insomma. Però ecco, questa è la cosa che mi sorprende, che di un personaggio del genere o di personaggi come lui e come Gianni Sassi praticamente ne parliamo in quattro.
Ma è inevitabile, non voglio dire che vada accettata questa cosa, ma è inevitabile perché, come detto, una figura come Sassi, che è difficile da inquadrare vista la pluralità dei suoi interessi e dei suoi lavori, una figura scomoda e con una forte impostazione politica come Demetrio Stratos, inevitabilmente non sono figure facili da maneggiare e disponibili per un discorso celebrativo di massa. Questo vuol dire però che saranno ricordati da pochi, ma comunque saranno ricordati nel tempo. Una trasmissione come quella che stai conducendo adesso è uno strumento utilissimo per far scoprire a chi non ha mai ascoltato gli Aria la straordinaria proposta musicale, ma anche per far sì che chi li conosce già abbia, come dire, un promemoria. Alla fine noi siamo sempre a rischio oblio, quindi qualsiasi piccolo promemoria, secondo me, è comunque un qualcosa di estremamente utile.
Tu ovviamente ti ringrazio per aver citato la mia trasmissione, ma io altrettanto devo fare con il tuo, come con tutti i tuoi libri su argomento musicale, l'ultimo dei quali, e non stiamo facendo assolutamente una marchetta, insomma, era un libro molto interessante su Lucio Corsi, se non ricordo male, no?
Sì.
Che, se vogliamo, sembra un figlio degli anni 70, no? Per tanti versi sembra come se lui in qualche maniera a questi filoni aurei ci sia riuscito ad arrivare, non si sa bene come, e qualcosa di quel periodo sta cercando a modo suo di trasferirlo nel quotidiano, no?
Ma in realtà lui è uno cresciuto con Ivan Graziani, con Randy Newman, con Mark Bolan, con Peter Gabriel, sono ascolti da lui sempre dichiarati. Dal vivo fa questi concertoni stile Neil Young o stile Rolling Stones, che sono altri ascolti dichiarati, quindi è figlio di quel tipo di ascolti, vive in questo mondo un po' tra il fanciullesco e il naif. Io ho scritto questo libro proprio perché mi incuriosiva questa figura un po' anomala rispetto alla canzone d'autore italiana, ma anche rispetto a Sanremo, dal quale poi è venuto fuori in maniera clamorosa, ed è un devoto agli anni 60 e 70, quindi, come dire, è dalla parte nostra, possiamo dire.
Vabbè, quello è poco ma sicuro, ma soprattutto che, anche se non arriva dai canali ufficiali, però questo tipo di messaggio, se vogliamo usare una parola un po' abusata, da qualche parte comunque passa. È come se ci fosse un fiume carsico che raggiunge anche, diciamo, regioni apparentemente inesplorate e distanti, no?
Vero, vero. Ecco, questa idea del fiume carsico la sposo in pieno, perché come dire, c'è una dimensione sotterranea che non si esaurisce, non si affievolisce, c'è sempre, e poi ci sono i momenti in cui questo fiume dagli abissi sale in superficie,
riaffiora.
Sì, ed è così, con la buona musica è così. Io per questo sono sempre molto fiducioso, perché è vero che soprattutto in Italia il rischio oblio è quotidiano, ma al tempo stesso, laddove la musica ha una sua originaria potenza, una sua originaria forza, da un momento all'altro esploderà di
prima
nuovo.
Prima o poi arriva, certo.
Io sono convinto di questo, è un po' romantico come visione, ma
noi dobbiamo fare nel nostro piccolo il possibile per aiutarla, insomma, per non farla inabissare ancora di più.
Sì.
E quindi, insomma, andiamo avanti. Allora, sono già le 16:00, non riesco a leggere, 03, fuori tempo massimo, ma oggi ci permettiamo di sconfinare. Ringrazio Donato Zoppo per il suo intervento puntuale e molto preciso riguardo...
Grazie per l'invito.
Gli Aria, ma nello specifico Modì, nel cinquantenario dalla sua pubblicazione. È stata un'ottima scusa per parlare di cose comunque che avevano a che fare con gli anni 70, ma anche con il nostro presente. E come già detto, ci salutiamo con la ascolto di un altro estratto da Modì, il brano, appunto, diciamo, dedicato ai ragazzini, Giro Giro Tondo. Grazie ancora, Donato.
Grazie, Fabrizio.
E noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre a partire dalle 14 su radiocittaperta.it.
radiocittaperta.it, la tua radio online.